quasi cristiano, Paolo dice la stessa cosa. Non sei ancora come me, come Paolo. Non sei ancora un cristiano. Non sei ancora dentro. E voglio parlare per pochi minuti su questa condizione di essere quasi un cristiano. Quasi persuasi. Sapete, la storia piena dei quasi, piena di istanti, di esempi, di quasi. Negli anni 700 l'Islam stava conquistando tutto, tutto quello che si predisponeva. E arrivarono a penisola dell'Arabia e la conquistarono, seguirono verso il Nord Africa e la conquistarono, arrivarono alla Spagna e conquistavano tutto ciò che avevano davanti. E poi nel 732 arrivarono a un posto nel sud della Francia, a Tours si chiama, a un passo di arrivare al cuore dell'Europa e sigillare il destino dell'Europa, forse per il resto della storia, e trovarono lì un uomo, Carlo Martello, che li fermò e li respinse verso la Spagna e verso l'Africa. Questo è un esempio di un quasi della storia. L'Europa quasi diventò islamica quel giorno. Nella gara per arrivare alla Luna, la Russia quasi arrivò per primo. Nelle ultime elezioni negli Stati Uniti, Hillary Clinton quasi vinse le elezioni. So che ci sono altre opinioni, però quasi. E ovviamente tutti questi quasi hanno avuto delle repercussioni molto forti nella storia del nostro mondo. Però c'è un quasi che relativizza tutti gli altri quasi. C'è un quasi che non ha a che fare con corritori che perdono la medaglia per un millisecondo, non ha a che fare con la lingua di una nazione, quasi, abbiamo parlato tutti, la lingua araba. Il quasi di cui dobbiamo parlare oggi è il quasi che definisce il destino finale di ogni anima umana. E se tutti gli altri quasi non significheranno niente un giorno, quasi sposato, quasi ricco, quasi la carriera dei tuoi sogni, questo quasi ha una repercussione, ha un impatto nel resto della tua e della mia eternità. Di quale quasi stiamo parlando? Stiamo parlando del quasi diventare cristiano. Bene, guardiamo l'esempio di Agrippa il secondo e chiediamoci cos'è che mantiene ad una persona nella condizione di un quasi cristiano e lo impedisce di diventare un cristiano come Paolo. Prima di tutto le apparenze. Vedete con me in 25-23, Atti 25-23, leggiamo questo. Il giorno seguente Agrippa e Berenice giunsero con gran pompa, una traduzione più libera sarebbe con grande pompa e cerimonia, no? Volevano sicuramente ingrandire questo momento della loro entrata in questo tribunale. Quando Agrippa entrava in un posto voleva sapere cosa staranno pensando di me in questo momento. Quale sarà l'impressione che sto lasciando alle persone in questo momento? Per lui la sensazione di essere accettato dal gruppo, dai suoi coetanei, dai suoi vicini e dalle persone intorno era tutto, salvare le apparenze, non offendere nessuno. E Agrippa non poteva supportare, non poteva immaginare l'idea di rinunciare a tutto questo, non poteva abbracciare l'idea che dovrebbe abbandonare il suo amore delle apparenze per diventare come Paolo, solo, disprezzato. Agrippa sapeva che aveva davanti a sé il potenziale Agrippa cristiano nella persona di Paolo e lui voleva essere il capo e non la coda, l'amore per le apparenze. A quante anime ha chiuso questo amore delle apparenze le porte del cielo? Quante anime sono rimaste fuori perché amavano più l'approvazione degli uomini e dei vicini e dei coetanei che non l'approvazione di Dio? L'amore delle apparenze e dell'essere accettati è talmente rovinoso per l'anima che Gesù dice che sono incompatibili. Giovanni 5,44 dice: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Come potete credere? È troppo grande per voi, è troppo fuori la vostra portata. Voi prendete la gloria dei vostri vicini e dei vostri familiari. Sono tante le persone che girano i confini del cristianesimo, girano sull'orlo del cristianesimo, mai prendendo una posizione, mai afferrando la vita eterna con le due mani, mai diventando dei veri cristiani come Paolo, mai scrivendo i loro nomi nel libro della vita, perché è più importante la gloria degli uomini che non la gloria di Dio. È troppo importante l'avere l'affetto e le pacche sulle spalle ed entrare nei posti con grande cerimonia e con grande applauso che non essere un cristiano. E mi chiedo a quanti questo concorrente di Gesù, quanto questo concorrente di Gesù, l'amore dell'approvazione degli uomini, manterrà, quante persone manterrà nella condizione di quasi cristiani per tutta la loro vita, senza che se ne rendano conto. Non se ne rendono conto persone che in questo momento stesso pensano che si parla di un altro, ma non di me. No. L'amore di Agrippa di apparire, di essere amato dagli uomini, può essere una minaccia per altri, non per me. No. E si illudono, e si ingannano. Persone che si illudono pensando che dando il banchetto del loro tempo, del loro affetto, delle loro serate ad altre persone, e le briciole a Gesù. L'ultimo rimasto a Gesù. Darò il lunedì a Gesù? No, è per altre persone. Darò il martedì a Gesù? No, ho l'impegno qua. Darò il mercoledì a Gesù? No, devo andare dalla famiglia. Giovedì, venerdì, sabato, domenica posso infilare un cenno a Dio e poi camminare per la mia strada. E tutto il tempo non si rendono conto che amano più l'approvazione degli uomini che non la gloria di Dio. Ascoltatore, questa mattina l'amore delle apparenze sta facendo di te un quasi cristiano, senza che tu te ne renda conto? Numero due, vediamo un'altra caratteristica della coscienza di Agrippa, versetto 3 di capitolo 26, quando Paolo si appella al re e dice: io mi ritengo felice di potermi discolpare, soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei. La seconda cosa che mantiene una persona nella condizione di quasi cristiano è l'idea: ho già la mia religione, perché devo cambiare? Ho già la mia religione. Vede, Agrippa pensava di essere già a posto, lui aveva la sua religione, perché cambiare? Paolo dice che lui ha conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni tra i giudei. Agrippa era un uomo religioso, aveva frequentato la sinagoga, versetto 27, dice: tu credi nei profeti. Li aveva sentiti recitare dalla sinagoga da quando era piccolo. Lui aveva partecipato al rito della circoncisione all'ottavo giorno, la purificazione al ventunesimo giorno, il bar mitzvah quando lui era bambino per diventare uomo a 12 anni. Partecipava ai giorni sacri, e la sua religione aveva preti, aveva sacerdoti, avevano i loro culti, aveva tutto ciò che la religione richiede. Ma puoi avere tutto questo, tutti i riti, tutti i giorni sacri, culti, preti, sacerdoti, pastori, e non essere, l'unica cosa che importa, un cristiano? Puoi avere tutto e non essere un cristiano. Sono tante le persone che sono religiose e pensano che la religione gli mette a posto con Dio. E non parliamo soltanto dell'Islam o del Buddismo, la religione che consiste in eseguire riti, pratiche, partecipare a diverse attività. Milioni di cattolici in questo paese pensano di essere cristiani perché hanno partecipato a qualche rito, sono stati battezzati e invece sono soltanto dei religiosi. Ma non fermiamoci lì. Ci sono tanti nell'ambiente evangelico che pensano di aver partecipato a qualche rito e frequentano qualche posto, per questo sono cristiani. No, tu puoi avere tutto questo e non essere, come dice Paolo ad Agrippa, come me, come Paolo. Gesù dice un'altra cosa, dice in Giovanni 3:3: in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Puoi essere religioso, battezzato, puoi avere preti, sacerdoti, pastori, tutto intorno, puoi avere giorni sacri e quant'altro. Per entrare nel regno di Dio devi nascere di nuovo. Non sei un cristiano per riti esteriori, per un qualcosa che tu hai fatto, un gesto. Non sei un cristiano per riti esteriori, ma sei un cristiano per un cambiamento interiore, spirituale. Un mese stabilito per diventare cristiano, Gesù dice, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, cristiani, a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati né di sangue né di carne. Cristiano non si nasce? Per quanto i tuoi genitori e nonni, eccetera, siano stati cristiani, perché non si nasce di sangue né di carne, né da volontà d'uomo, non è per mezzo di una religione, ma sono, dice Gesù, nati da Dio. Questo fa di te un cristiano. Gli uomini non possono fare di te un cristiano, mi dispiace dirtelo. Per quanto gli uomini vorrebbero avere questo controllo sulle anime delle persone, loro non ce l'hanno. Ce l'ha solo Dio. Perché cristiano si diventa attraverso un'opera miracolosa, soprannaturale da parte di Dio. A proposito, quello che Patrizia sta facendo oggi non è un rito religioso. Può sembrarlo. Per coloro che non hanno occhi spirituali, i riti per le persone religiose che le praticano hanno un valore per avvicinarle a Dio. Questo non ha nessun valore per avvicinare una persona a Dio, questa vasca qua, nessun valore in assoluto. È il simbolo esterno di una purificazione interna che Patrizia ha già subito. Lei non ha bisogno di questo battesimo, ma lo fa per dimostrare il suo amore per Gesù e quello che è successo all'interno di lei. Quante persone sono fermate alla condizione di quasi cristiani? Non importa l'etichetta, evangelico, cattolico, buddista, islamico, non importa. Se ti sei fermato sulla religione, tu non sei un cristiano. Sei un quasi cristiano, ma non sei un cristiano. La ragionevolezza della cosa, la prossima cosa che vediamo nella vita di questo uomo Agrippa, in 25-26, leggiamo che la corte di Festo era molto ragionevole. 25-26 dice, siccome non ho nulla di certo di scrivere all'imperatore, l'ho condotto qui davanti a voi, principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questo esame io abbia qualcosa da scrivere, perché non mi sembra ragionevole mandare un prigioniere senza rendere note le accuse. La corte di Festo era molto ragionevole, e anche Agrippa, lui dimostra il suo approccio ragionevole al discorso di Paolo, quando alla fine, dopo che lui sente tutto il discorso di Paolo, lui lo giudica in base alla ragione, e lui risponde a tutti gli appelli di Paolo. In versetto 30 di capitolo 26 dice, il re si alzò con lui, il governatore, Berenice e quanti sedevano con loro. E vediamo che loro poi si mettono a discutere su quello che Paolo ha detto in base alla ragione. E dice con estrema distaccatezza, questo uomo non fa nulla che meriti la morte. Agrippa non ha afferrato il punto di Paolo. Non ha afferrato che non era Agrippa che stava mettendo in giudizio a Paolo, ma che Agrippa era messo in giudizio dalla predicazione di Paolo. Si ostinava a giudicare Paolo per la ragionevolezza, la sua ragione. E molte persone si ostinano a giudicare il messaggio della Bibbia in base alla loro ragione, invece di essere loro giudicati da essa. Sono molti che usano i loro criteri e poi che, dopo che hanno valutato il messaggio di Cristo, lo dichiarano mancanti. E dicono, come posso credere un serpente che parla? Come posso credere a un uomo che è stato ingoiato da un pesce per 3 giorni, siamo nel 21° secolo, per piacere. Quello che ha mandato in tilt a Festo era la resurrezione di Gesù, quando Festo dice, Paolo tu vaneggi, Paolo tu sei fuori di senno, sei pazzo, come può un uomo risuscitare dai morti? Vedi, era una corte molto ragionevole, quella di Festo e di Agrippa. E questo rigettare ciò che è irragionevole, quello che mantiene molti nella condizione di quasi cristiani. C'era una ragazza che andava in giro con una Bibbia abbastanza particolare, piena di buchi, e uno suo compagno gli chiese a riguardo e disse, perché la tua Bibbia è tutta tagliata, lei rispose, ho tagliato le parti che non accetto. Ah, facile così, facile. Pesce fuori, ma dove finisci quando cominci a tagliare la Bibbia? Molti dicono, mi piace la moralità del cristianesimo, mi piace il buon aria che si respira in mezzo a voi, io accetto tante cose, ma non parlarmi di perdono dei peccati, di cielo, inferno, non parlarmi di anima eterna e cose che non possono vedere, è irragionevole, no, accetto la moralità e quant'altro. E perciò non prendono mai un passo di diventare cristiani, perché si ostinano a valutare Dio e il suo messaggio per i loro criteri, invece di essere valutati loro. L'ultima cosa che vediamo è, numero 4, la mancanza di umiltà. La mancanza di umiltà. Possiamo immaginare, forse, in questi brevi momenti che ho parlato, la scena davanti a noi. C'è Agrippa, c'è Festo, c'è Berenice, lì seduti in tribuna, in alto, al di sopra di Paolo. Paolo è sotto a pian terreno. E loro, con tutta la pazienza e la dignità che richiede il loro incarico, ascoltano le sue parole. E alla fine dell'appello, quando Paolo pone questa domanda, io so che tu ci credi, cosa leggiamo? Agrippa aveva davanti a sé un cristiano, e per diventare un cristiano come Paolo avrebbe dovuto spogliarsi in quel momento delle sue vesti regali, avrebbe dovuto lasciare dietro la fama, il potere, gli applausi e avrebbe dovuto prendere quella scalinata che va dal tribuno verso pian terra. Ma cosa leggiamo in versetto 30? Doveva solo prendere quella scalinata verso il basso. Allora il re si alzò. Non si abbassò, si alzò. Era così vicino alla salvezza, era così vicino al poter diventare un cristiano e godere della presenza di Dio per tutta l'eternità. Doveva solo prendere quella scalinata verso il basso, allacciarsi anche lui alla catena di Paolo e avrebbe conosciuto le delizie che sono alla destra di Dio in eterno. Ma il re scese di alzarsi. Si innalzò. Il vero cristiano sceglie di stare con Paolo. Guarda Paolo. Guardalo con l'occhio della tua mente. Solo. Circondato da nemici, ostili a lui e al Vangelo. Che pensiamo che Paolo voleva essere lì incatenato a quella catena? Pensiamo che lui voleva abbandonare la comodità, non voleva anche lui avere un letto, non voleva anche lui avere il rispetto delle persone, ma vedi, il cristiano sceglie sempre di abbassarsi, sceglie sempre di scendere la scalinata. Il vero cristiano sceglie sempre di stare con Paolo. Il vero cristiano sceglie sempre l'umiltà. Però la mancanza di umiltà ha un effetto ancora più rovinoso. Ancora più rovinoso. Non ti permette di vedere il tuo peccato per quello che è. La tua mancanza di umiltà ti mantiene nella tua condizione di quasi cristiano, perché non ti permette di vedere il tuo peccato abominevole e sempre presente nella tua vita per quello che è. Non ti permette di vedere che quando tu prendi qualcosa che non è tuo, tu sei un ladro. Tu sei un ladro perché hai preso, hai rubato. Il tuo orgoglio non ti permette di vedere che il tuo dire la verità a metà fa di te un bugiardo. Non ti permette di vedere. Non permette di vedere, come è successo al mio amico, di vedere la fornicazione con la quale parlava con tanta distaccatezza e leggerezza. Non lo permetteva di vedere che questo lo rendeva un fornicatore agli occhi di Dio. Ed è la tua mancanza di umiltà che ti inganna facendoti pensare che ti basta essere un cristiano a metà. Perché ti illudi, pensando che il tuo peccato è solo grave alla metà. Ascoltatore, questa mattina so che fa male sentirselo dire. Per il tuo peccato è ciò che è più vile in tutto l'universo. Il tuo peccato, guarda come ti insegue. Guarda come è con te al lavoro. Guarda come è con te con ogni relazione che tu cerchi di stabilire, ma che tu giudichi e tu uccidi e tu parli. E guarda come intinge la tua lingua di ogni tipo di malvagità. Guarda il tuo peccato. L'orgoglio ti sta mantenendo fuori? Perché vedi, è solo quando riconosci la tua grande umiliazione che sarai in quel momento capace di dare ascolto alla provvigione che Dio ha fatto per l'uomo. È solo quando tu prendi in considerazione la grande umiliazione che tu puoi dare peso a ciò che Dio ha provveduto all'uomo. Sì, ha dato un provvedimento, ha provveduto qualcosa per il peccato tuo e mio. Non sembra incredibile? Sembra impossibile che ci sia qualcosa in questo universo che possa trattare con il tuo peccato, seppellire il tuo peccato e mandare al dimenticatoio il tuo peccato. Come è possibile? Ma è possibile ed è vero. Ed è il sacrificio di Gesù Cristo per dei peccatori. Dio ha fatto una provvigione. Ha detto così, ha detto che chiunque viene a me non lo caccerò. Questa è la provvigione di Dio per l'uomo peccatore. Lui ha detto chi crede in Lui non è giudicato. Se tu oggi hai l'umiltà di vedere il tuo peccato come Dio lo vede, sappi che troverai in Cristo Gesù un potente Salvatore, che Lui prenderà i tuoi peccati, quei peccati che sono la tua miseria e sono il tuo peso giornaliero, Gesù se li prenderà. Quale risposta dovremmo avere noi, se non quella di credere in Lui? Se Lui ha fatto tutto questo, c'è una provvigione per il nostro peccato. Non dovremmo noi credere in quella provvigione, non dovremmo noi vivere ogni giorno per quel Gesù Cristo morto e risuscitato per dei peccatori. Oh, peccatore. Non lasciarti sfuggire il giorno della salvezza come Agrippa l'ha permesso. Se sei un quasi cristiano, Paolo dice, vorrei che oggi tutti diventassero come me. Oggi. Agrippa non diventò cristiano in questa occasione, però aveva una cosa che lo rende onore. E questo, almeno lui si riconosceva di non essere un cristiano. E forse questo è il primo passo per alcuni di voi. Non so il background di molti di voi, vedo persone di tante nazionalità, tanti italiani, tanti equatoriani, altri paesi, Moldavia. Però in Italia si fa parte di una cultura che si definisce cristiana, ma l'onestà ci forza ad ammettere che gli italiani non sono cristiani. Questo è un buon primo passo, ma non permettere che sia l'ultimo. Usa questa piattaforma dell'onestà. Lascia che questo seme cada in un cuore onesto e riconosci che non sei un cristiano e poi lascia che Paolo ti persuada, dimenticati di me, io non ci sarò tra poco tempo. Ma Paolo appella e dice che anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste quale sono io, un cristiano. Non di nome, non quello che ci ha dato la cultura, quello che ci hanno dato gli uomini. Via con tutto questo. Il nostro augurio è che oggi anche tu diventi parte della compagnia di Paolo, uomini come lui, tribolati in ogni maniera ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. E l'invito per te è questo, questa mattina, prendi il tuo posto insieme a coloro che vivono come afflitti, eppure sempre allegri. Paolo era allegro, lui non voleva niente da Agrippa, ha detto, magari tu potresti essere come me. Cristiani, poveri, ma sempre arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Cari amici, sia che sei etichettato con la religione della settimana o meno, diventerai anche tu oggi un cristiano. Preghiamo. Signore, grazie per questa mattina, grazie per la tua parola, ti prego per tutti noi. Apri le nostre coscienze, aiutaci a valutare noi stessi, a non rimanere in quella condizione misera, in quella condizione a metà, che in realtà non è a metà, è l'abbandono assoluto. E ti prego che tu possa illuminare i nostri cuori e le nostre menti per fare di noi dei veri cristiani, come Paolo, nel nome di Gesù. Amen. Grazie dell'ascolto. Adesso vogliamo far partire un video e la sorella Patrizia può andare a prepararsi. Noi passeremo il cestino dell'offerta durante il video.
Jesus is my
video. Vieni sorella.